il quarto segno, questo è il quarto segno. Ora entriamo nel quinto segno, ma prima, ecco, nel quinto vedete come Cristo si presenta, lui come il pane. Cristo è questo pane che è disceso dal cielo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E questo, quindi, in questo momento c'è una forte diatriba con i giudei. Cristo affronta un combattimento enorme con quei giudei. Ma com'è questo qui? Si dà la mangiare la sua carne e bere il suo sangue, ma che siamo? Cannibali! E infatti quei giudei non riescono a capire, infatti chi ha dato il cibo? Infatti Cristo dice, non come i vostri padri mangiarono la manna del deserto. Dice, non è stato Mosè a dare la manna del deserto, ma il Padre mio. Ma mangiarono quella manna, ma morirono tutti. E mentre il Padre mio dà il cibo quello vero, che sono io, la mia carne e il mio sangue, questa sì è vera cibo, quella è vera bevanda. Infatti Cristo sta dicendo quale cibo. E infatti vi ricordate la cesta che abbiamo visto l'altra volta, la attraversata nel mare, la passata all'alta riva, ecco come Cristo rimane con noi. Ma abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno di una comunità di poterci sedere e non fermarci ai segni, al simbolo, ma dietro i segni, dietro il simbolo, Giovanni ci vuole dire una cosa più enorme. Infatti dice, voi cercate il pane, voi mi cercate perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati, perché siete di pancia, voi vivete di pancia, ma non avete capito dietro quel pane quello che c'è. Non avete capito, non capito. E qui c'è questa diatriba. Subito dopo, però, prima di arrivare al quinto segno, ci dobbiamo fare un passaggio perché ci sono due capitoli. Abbiamo il capitolo sesto, dove parla di questo pane disceso dal cielo, poi c'è il capitolo settimo, dove è il capitolo ottavo, prima di arrivare al nono capitolo, che è quello del cieco. Ed è interessante come Cristo, come si presenta. Ed è sempre una festa, vi ricordate delle tre, diciamo, festa di Pasqua che Cristo vive, e poi abbiamo qui invece la festa delle capanne. Sapete, la festa delle capanne è una cosa molto importante per Giovanni, che vuole qui avanti. Per Giovanni è molto importante la festa delle capanne, perché quello che vuole far vedere Giovanni, che Cristo veramente realizza l'esodo. Che cosa hanno avuto Israele? Qual è stata la tentazione di Israele nel deserto? Il pane, l'acqua, mormorando. E Cristo infatti dice, ecco, non hanno pane, non hanno acqua, tutto un combattimento. Vedete Israele che costantemente mormora contro Mosè, contro Dio e contro Mosè, che non c'è l'acqua, non c'è, possiamo andare avanti. Ecco che Cristo va a compiere lui l'esodo, e lui si presenta, io sono quel pane, chi mangia, io sono quell'acqua. Infatti c'è tutto il discorso della Samaritana, e prima la festa delle capanne, che cos'è per Israele la festa della capanna? Ricorda due momenti importanti dell'esodo, le capanne, innanzitutto la precarietà, che sono stati nel deserto, e nel deserto c'è la precarietà, che ogni giorno dovevano camminare, e camminare significa montare e smontare la tenda, montare e smontare la tenda, perché la festa delle capanne Israele la vive in questo momento, la vive anche se c'hanno la casa, loro in quei giorni che durano, mi sembra, 8 giorni, la festa delle capanne, vivono nelle capanne. Pure che c'hanno la casa, ma vivono nella capanna, facendoli, ricordando come Dio ha provveduto nel cammino nel deserto. E fa presente l'acqua, infatti facendola al tempio, nella piscina di Siloe, vanno a prendere l'acqua, e mentre salgono la salita verso Gerusalemme, perché la piscina di Siloe sta in fondo al tempio di Gerusalemme, e quando mentre salgono prendono dei secchi d'acqua e cominciano a spargerla, quest'acqua, a buttarla, per dire che Dio nel deserto ha provveduto, che ci ha dato acqua è ad abbondanza, in abbondanza, ci ha dato acqua in abbondante. Quindi Israele sta facendo questa festa, sta prendendo quest'acqua e sta ricordando l'esilio, il deserto, che come Dio ha provveduto. E guardate che cosa fa qua Cristo in questa festa, sempre per una festa. La festa alle nozze di un matrimonio, la festa c'era la Pasqua dei giudei e qui la festa delle capanne. Infatti, capitolo 7, si avvicinava intanto la festa dei giudei detta delle capanne, capitolo 7. Poi continua il capitolo 7, guardate, in questo momento, mentre si faceva questo rito, guardate che cosa fa Cristo. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò a gran voce. Figurati, mentre questi ricordavano, buttavano acqua da tutte le parti, Gesù, a voce alta, gridando: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Ecco, immaginate che scenario. Buttano l'acqua, ricorda l'acqua come Dio ha provveduto, dice: quell'acqua sono io, chi beva di me. Prima ha detto chi mangia di me, ora dice chi beva di me. Questo è da uccidere. Questo è proprio matto questo qui. Sta interrompendo la festa, gridando ad alta voce. Ma questo lo dobbiamo far fuori. Non pensate che i giudei in questa... Pensa un pochettino la scena. Che i giudei stanno facendo una cosa che Dio ha provveduto, che Dio veramente stanno ricordando la festa delle capanne. Per Israele è una cosa enorme, perché ricorda l'esodo, ricorda come Dio interviene nella loro vita e passa la fede. E Cristo dice: io sono questa cosa. Ricordatevi con la samaritana: donna, dammi da bere. Se tu sapessi chi è colui che ti dice da me, tu stessa gli chiederesti di questa acqua viva. Questo è lo scenario, questo. Vedete come si presenta acqua. Poi nel capitolo 8 invece Cristo stesso sempre dice, di nuovo Gesù parla a loro: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Ecco, a questo punto c'è l'altro rito che si faceva nella festa delle capanne, cioè c'è quest'acqua, mentre salivano dalla piscina di Siloè, salivano buttando l'acqua, buttavano l'acqua. E Cristo si presenta sotto quest'acqua. A un certo punto Israele, c'è l'altro rito, che mettevano dei braccieri per tutto il tempio, per tutta la spianata del tempio. Mettevano braccieri, fiamme di fuoco, che spegnevano tutte le luci e dovevano essere accesi soltanto quei braccieri, cioè ricordando come Dio li ha condotti nel deserto. Infatti vi accompagnava una colonna di fuoco che li accompagnava durante la notte, cioè come Israele ha camminato sempre alla luce del Signore, sempre Dio ha illuminato il proprio cammino. E Cristo dice: io sono la luce del mondo. No, questo è proprio matto. Questo non proprio, lo dobbiamo far fuori. Quindi pane, acqua, luce. Cristo si presenta con questa sera: io sono la luce, io sono questa, io. A questa scena vedete come Cristo concentra questi due segni, li concentra in questo che segno che andiamo a fare oggi, il capitolo 9, che è quello. Dice: guarigione di un cieco nato, Guardate che differenza poi c'è tra gli altri segni questi. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché egli nascesse cieco. Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, giorno e notte. Quando nessuno può più operare, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra. Vedete qua, poi continuiamo il brano. Ma qui già possiamo qui trovare una cosa molto importante per capire questo. Quindi Cristo è la luce del mondo. E che dice, guardate, un cieco dalla nascita. Questa volta è Gesù che prende l'iniziativa. Questo cieco stava lì, non ha detto niente. È Cristo che va incontro al cieco, fa tutto Cristo, fa. Questo cieco non fa niente. Ed è interessante che c'è prima questo dialogo. Ricordatevi che Cristo, anche nei segni, anche nei Vangeli, Cristo e Giovanni sta catechizzando i suoi discepoli, è Cristo. Vuole mettere in evidenza questo. Lo sta catechizzando a me e a te, i discepoli. Infatti, guardate con quale logica entra. I discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché egli nascesse cieco. Ecco, questa è tutti quanti noi le domande che abbiamo. Davanti all'assurdo, noi abbiamo questa mentalità. Cioè, davanti a un male, che è un assurdo, perché un bambino deve nascere cieco? Me lo spieghi tu? Me lo sai spiegare tu? Perché un bambino deve nascere cieco? O malato? Perché? Perché c'è il cancro? Perché questa guerra? Perché questo Covid? Perché mia madre è morta? Perché è morto mio figlio? Perché mi hanno licenziato? Perché? Davanti all'assurdo! Perché? Che non capisci il perché di quella cosa. Ecco, attenti, che noi tutti abbiamo una mentalità causa-effetto. Causa-effetto. Infatti i discepoli risalgono alla causa. Dice: se questo è nato cieco, chi ha peccato? Lui. La causa chi è? È lui? O i suoi genitori hanno peccato perché lui nascesse cieco? E questo lo ritroviamo anche poi nel dialogo che viene dopo. Anche i giudei, i farisei dicono la stessa cosa: che vuoi insegnarci a noi? Sei nato tutto nei peccati e tu vieni a insegnare a noi? Cioè anche loro avevano questa mentalità causa-effetto. Tante volte lo facciamo anche noi nella nostra vita. Chi ha peccato? C'è un male, e tante volte ti fai la causa, vai a cercare la causa. Perché? Forse ho fatto questo peccato. Quanti vivono nel rimorso di coscienza? Attenti a questo, è un tarlo, un cancro terribile. Tante persone non riescono tante volte a perdonarsi dei peccati, tante situazioni non riescono a darsi pace. Pace, perché vanno a cercare la causa, perché se mi trovo così, perché ho fatto quello, come se Dio ti punisse. È terribile questo, terribile. Attenti a questa mentalità, attenti a questa mentalità, che Cristo, guardate che cosa dice qua. Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui l'opera di Dio. Mazza. Quindi guardate come Cristo li sconvolge. e ci sconvolge a tutti quanti noi. Dice: non è il peccato, noi troviamo sempre la nostra sofferenza perché abbiamo peccato, o perché ho fatto un peccato da piccolo, da grande, perché ho abortito, e ti porta tante persone anche in questo, tante situazioni che troviamo in tante donne a volte, che non si perdonano di un peccato che hanno fatto, non si perdonano veramente, è terribile. Dice: non è per questo, Cristo non è per il peccato, che quello che sta soffrendo non è colpa, e noi invece non dobbiamo. E qui vi devo rimandare alla catechesi che abbiamo fatto tanto tempo fa, se vi ricordate, molti di voi forse, ma forse la dovrei rifare di nuovo, che è la catechesi di Giobbe. Vi ricordate le catechesi di Giobbe? I tre interpreti, Giobbe, quando lui Giobbe, c'è questa figura, perché Israele vuole capire la sofferenza del giusto, perché il giusto deve soffrire. Perché? Perché che soffre un peccatore, che soffre un tiranno, che soffre uno che botta bombe sui bambini, che ammazza, che è un terrorista, qualcuno che fa del male, che soffre quello è giusto, ma che soffre l'innocente, che soffre il piccolo, che soffre un bambino, questo non è giusto, è assurdo. E chiamiamo in causa Dio. Infatti chi dice non chiamano in causa, ma chi ha peccato, Signore? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Mamma mia, dice Cristo, ancora con questa mentalità, dice, ma questo non sto parlando di peccato, infatti dice, né lui ha peccato né i suoi genitori. Qui non si tratta di cecità di peccato, Cristo non si tratta di cecità di peccato, si tratta che poi anche i discepoli erano anche loro ciechi, e così anche i farisei. Riscopre tutti i ciechi, poi, alla fine. Ma vediamo a questo punto. Cristo, vedete, non fa più mentalità causa-effetto, ma li porta avanti. Li porta avanti. Che spero che stasera anche voi possiate capire la vostra vita e non essere ciechi. Perché se non capisci la tua vita, tu sei cieco. Non capisci. E questo è la stessa cosa, se non capisci la tua storia, la tua vita. E come la capisci la tua storia, la tua vita? Ecco, il Cristo, vedete, non fa causa e effetto, ma va alla finale, parte del fine ultimo. Qual è il fine ultimo? Perché lui ha questa malattia? Perché è cieco? Perché ti hanno licenziato? Perché Dio ti ha dato quel marito? Non perché la causa dei tuoi disgrazi è tuo marito, tu hai cercato sempre la causa dei tuoi malanni, perché tuo marito, e che tua moglie, e perché il vicino di casa, e perché tuo figlio, perché tua madre, perché tuo padre, perché non so di chi è la colpa, hai cercato sempre la causa, ma non è quella. Cristo sta portando avanti e ti dice, ma non puoi partire sempre pensando che c'è una causa-effetto. Ma vai a dire cosa ti voglio io dire con quel fatto. Vai a cercare l'opera di Dio. E perché Dio ti ha dato quel marito? E perché Dio ti ha dato quella moglie? Non perché è la causa dei tuoi mali la moglie. No, perché Dio ti ha dato. Quindi devi scoprire in te l'opera di Dio che sta facendo con quell'uomo, con quella donna, con quei figli, con quel vicino di casa, con quel cancro. Perché ti ha morto un figlio, perché ti ha morto una figlia, perché ti ha morto tuo padre, perché ti ha morto tua madre. Cioè devi capire in questo perché Dio ti ha dato questo corpo, perché Dio ti ha dato, non lo so, quello che sia. Tu devi capire il perché di quella cosa. La finalità. La meta, come diceva San Paolo oggi, io tendo alla meta. Perché? E vedete come Cristo lo va a spiegare. Ma è così perché si manifestasse l'opera di Dio. Allora dobbiamo scoprire l'opera di Dio. Qual è l'opera di Dio per te stasera? A quale opera Dio ti ha chiamato con quel matrimonio? Quale opera deve fare Dio con quel matrimonio? L'opera di Dio? E tu invece non lo capisci, sei cieco. Sei cieca, quella malattia devi scoprire perché Dio te l'ha data, qual è l'opera di Dio dietro a quella malattia? Non lo sai, no? Cieco, vedi che siamo tutti ciechi qua, tutti non vedenti, E invece noi andiamo a cercare la causa della cecità. No, tu devi capire perché sei cieco e perché non ci vedi. E qual è l'opera di Dio che devi scoprire, che devi vedere. Dobbiamo, e dice qui, dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. E qui passa, e fu sera e fu mattina, giorno. Infatti, Cristo opera di giorno. Perché la notte? Perché nella notte Dio interviene. E fu sera e fu mattina. Sta richiamando il primo giorno. Lo ritroviamo alla notte di Pasqua. La notte di Pasqua, sapete, ci sono questi quattro poemi la notte di Pasqua. La prima notte, Dio, Israele dice, la prima notte Dio creò. E fu sera, ha fatto la creazione. Allora contempliamo la creazione, la prima notte. La seconda, Dio ha dato all'uomo la fede, cioè ritornare di nuovo al Signore. Dio ha creato l'uomo, ma l'uomo ha peccato e Dio gli ha dato la fede, la seconda notte, Abramo. Infatti leggiamo la lettura di Abramo, prima leggiamo la creazione, tutto quanto per quanto riguarda le letture, infatti sono sette letture, perché è un canto, perché la notte di Pasqua va a cantare tutto quello che Israele sta facendo, a tutto il popolo, e noi cristiani quello che continuiamo a fare. E canto, la seconda notte canta Abramo la fede, la terza notte il cammino dell'esodo. Dio ha dato la notte, ti ha dato la possibilità di un cammino, di poter arrivare alla fede. Ma come poter arrivare alla fede? Quarta notte ci ha dato Gesù Cristo, morto e risorto. Eccolo, i poemi delle quattro notti che canta Israele, che cantiamo noi cristiani. Quattro notti, c'è Gesù Cristo. Infatti, al Gloria intoniamo Cristo è risorto, nostra Pasqua è risorto, no? Che cantiamo all'Alleluia. Cristo, nostra Pasqua è risorto, è risuscitato, ci ha dato a noi la vita. Ecco, e passiamo dalla notte al giorno, all'opera di vita. E fu sera e fu mattino. Ecco per questo dice, giorno e notte, Cristo sta facendo presente questo grande evento. Nicodemo, quando va da Gesù, va di notte, va a cercare la vita di notte. E fu sera, fu mattina, vedete? E opera. Vedete, Cristo sta ponendo questi due poli, notte e giorno, un tempo. C'è un tempo. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Dopo questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Questo ci andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Che strano unguento, eh? Finché, noteggio, sono, vedete il gesto, finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cielo e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe. E quello diciamo. Cristo si presenta come luce del mondo. Vedete come Cristo, abbiamo visto prima, si presenta io sono, per far vedere che lui è la luce del mondo, mette di nuovo in questo luce e acqua, vai a lavarti nella piscina di Siloe. Qui sarebbe interessante andare a scoprire tutto quanto per quanto riguarda la piscina di Siloe. Il profeta Isaia nel capitolo 7, bellissimo, quando Israele viene attaccato da Acaz, il re, dice: va a distruggere, va a prendere Gerusalemme, va assediamo Gerusalemme, prendiamola. E si erano atterriti, che Isaia dice: non vi preoccupate, non vi preoccupate, il Signore ci darà, ci sosterrà, stiamo qui in città, stiamo qui, vedete che Dio provvederà, ci darà un'acqua, un'acqua che scorre piano piano. Ah sì, lo è, ci darà questa acqua. Che richiamo questa acqua qui? Nella scrittura si legge con la scrittura. Questa acqua. Che strano. Questa acqua. Che significa, piscina di Silo significa inviato. Piscina di Silo, inviato significa. Va a lavarti. Lo invia. Per capire. Quindi, fa del fatto. Siccome stiamo parlando di una strana famiglia, questa famiglia opera col fango, vi sapete dire chi ha operato pure col fango? Adamo. Ecco, siccome Gesù Cristo dipende da quella famiglia, e anche lui fa del fango, quindi fa quello che ha visto fare da suo padre. Che ha fatto? Quando Dio ha creato l'uomo, dal fango e poi soffiò, gli diede lo spirito vitale, gli diede lo spirito di vita, quindi dal fango. Quindi Cristo sta facendo con questo cieco una nuova creazione per me e per te. Ci ha messo del fango. Sapete che il fango a volte interpretano così male, che dicono il peccato, e non è il peccato, perché Cristo l'ha detto all'inizio, non è il peccato, non ha peccato lui nei suoi genitori. Cristo ha voluto con questo dire questo concretamente, ma perché si manifesti la gloria di Dio. Allora il fango è la nostra umanità, la nostra fragilità, la nostra piccolezza, noi siamo fragili. Ecco, scoprirci fragili, vi ricordate tutti i segni che abbiamo fatto? Che cosa San Giovanni ci ha voluto dire? La nostra fragilità, guardate le brocche, le giare che erano vuote, dice va a riempire le giare, andarono a riempire quelle giare, quelle acque si riempirono di acqua, li trasformò in vino, no? Si trasformarono in vino. Bellissimo. Che significa questo? Per Giovanni significava, guarda, ritorna alla tua vita. Quella vita, vi ricordate, qui dobbiamo richiamare quello di Pietro, quando va a pescare, dice, Signore, non abbiamo preso nulla, ritorna a pescare, sulla tua parola getterò le reti. Cioè, io di nuovo potrò di nuovo riempire quell'acqua, cioè potrò di nuovo rivedere la mia vita, la mia storia, però non più io come persona, ma ora la mia storia la rivedo con Cristo. Questo che devi vedere tu. Ora la tua storia la devi vedere con Cristo. Il tuo matrimonio lo devi guardare con Cristo. Lo devi guardare di nuovo con Cristo. Ecco, guardare il fine del tuo matrimonio. Guardare la tua vita, la tua famiglia, la tua storia che ha fatto con te. Non più da te, ma guardare non più anche i tuoi fallimenti, ma li guardare con Cristo. E Cristo li trasforma in vino buono. Vino buono, vino buono. E così anche, e così arriviamo a questo, vedete, ora puoi prendere la tua fragilità, ciò che tu scarti della tua storia, della tua vita, ora la tua storia la puoi leggere di nuovo, guardate che usa qui, la saliva. Io fra poco devo bere, perché se non bevo, che succede? Non parlo più. Quindi la saliva è legata alla parola. Guardate San Giovanni. Quindi la nostra vita, il fango, impastata con la sua parola, e questo unguento che ci porta a vedere, ci porta a questa acqua, ci porta, ma questa acqua qual è? È questa. Quest'acqua è quella che ognuno di noi ci attende. Ognuno di noi deve avere quest'acqua dentro. detto. Scoprire, come dice qui, inviato. Quindi tu, per poter vedere, devi ti devi mettere. Per questo vi sto insistendo, hai bisogno di una chiesa che ti faccia sedere, ti faccia mangiare il suo corpo, mangiare il suo corpo, impastato con la parola di Dio. Vedete i due alimenti nella chiesa, corpo di Cristo e parola di Dio. Tu puoi acquistare la vista attraverso l'acqua del tuo battesimo. E qui troviamo acqua, luce e cibo. Quello che Cristo, io sono la luce del mondo, io sono questo pane. E infatti sulla croce Cristo che fa? Istituisce la Chiesa. Dal suo sangue, dal suo fianco scaturì, che cosa? Sangue e acqua. È la Chiesa. Dio ci ha donato a noi questi sacramenti, ci ha donato la Chiesa per poter vedere la nostra vita. Qual è la missione? Allora, vedete, attenti, tu leggi, e molte persone leggono i fatti della loro vita con gli occhi causa-effetto. Non è quello, non li capirai mai. Devi capire il perché della tua vita. Il Signore, se tu hai capito e vuoi veramente uscirne fuori dalla tua storia, devi buttarti e obbedire a una parola. Va a lavarti, va, prendi la giara, va a riempire le giare. Vedete, se non c'è questo movimento nella nostra vita, se tu non vuoi obbedire a questa parola, in te non ci sarà mai guarigione. Va, tuo figlio vive! Ha obbedito, andò. E subito gli vennero incontro, tuo figlio vive! Ma non era morto. Perché dice che vive? Era malato. Dice vive, ritornava tutto di nuovo, dovrei fare tutto di nuovo queste accende delle catechesi. E quell'altro cieco che era alla piscina di Bethsaida, no? Alle cinque porte, che gli dice? Va, prendi il tuo lettuccio e cammina! Ma non ci andò a lavarsi. Ha preso solo, ma ha obbedito. Va a obbedire a quella parola e ha dato in quella persona la guarigione. Così anche la nostra vita. Devi credere a una parola. Questa parola è quello che dice tutta la scrittura. È il cherigma, la buona notizia, l'annuncio. Quello che l'angelo porta la gioia, la buona notizia alla Vergine Maria, che sempre la Chiesa porta a noi questa buona notizia. Quello che diremo in quella notte, in quella santa notte, notte delle notti, la chiama Sant'Agostino, in quella notte santa. Ecco, raccontaci Maria cosa hai visto per la via. Ho visto la tomba del Signore vuota. E Cristo è risuscitato e ci precede in Galilea. Questo hanno visto. Hanno visto la tomba del Signore vuota. Se tu vuoi vedere che Cristo, la tua tomba che è vuota, mentre tu costantemente stai andando a balsamare un cadavere, noi tutti stiamo curando un cadavere, bene, per quanto sia, ecco, non devi stare sempre magro, devi sempre dimagrire, ti devi sempre curare, ma lo stai curando, ti sta dando degli unguenti per la tua sepoltura, ti stai sempre ungendo per la tua sepoltura, ma no, quel tuo corpo che risorgerà con Cristo. Questo che il Signore ci chiama tutti quanti noi a credere veramente, di nonna, che la nostra vita non finisce in una tomba, non finisce là, ma noi dalla tomba noi ritorniamo. Questo è quello che annuncia il cristianesimo, quello che annuncia Gesù Cristo: dalla tomba il Signore è risorto. Donna, chi cerchi? Signore, dimmelo, se l'hai preso tu, non è qui, è risorto, è risuscitato. E va ad annunziare ai miei fratelli che vi precede in Galilea. Vedete, per l'annuncio sempre c'è bisogno di questo annuncio. Sempre noi abbiamo bisogno, sempre di essere, sentire questo annuncio che Cristo, nostra Pasqua, è risorto nella nostra vita. E abbiamo bisogno di scoprirlo, per questo abbiamo bisogno di mangiare, sederci, di vedere la nostra vita impastata con la sua parola, col suo pane, perché quell'uomo può camminare, ma ha bisogno di un pane, quello che è la piscina di Bethsaida. Prendi il tuo lattuccio e cammina. Uno che cammina significa che mangia. Se non mangi non cammini. Così anche la nostra vita. Non è più paralitica. Abbiamo bisogno di nutrirci del suo corpo e del suo sangue. Ma, vi dicevo prima, attenti, per scoprire questo, perché tu possa vedere, devi scoprire qual è la missione che Dio ti ha donato. Inviato. Quest'uomo va, si lava, scopre la missione che Dio gli ha donato, gli ha dato. Qual è la missione che Dio ti ha dato su questa terra? Allora, quel problema che tu hai avuto, che è in assurdità, se capisci la tua missione, capirai quel problema che c'è. Se non capisci la tua missione, non capirai quel problema. Non lo capirai. Come Giona, non capisci il problema. Giona deve capire la missione, Giona. Giona, Dio, lo sapete Giona, no? Quando Dio gli dice va a Ninive, va a predicare che si converta a Ninive. E Giona dice a me mi mandi, ma Signore mi ammazzano, mi massacrano, mando un altro. E lui scappa. Scappa e succede una tempesta enorme in quella barca. E poi lì, quella tempesta, se lui, qual era la causa? La causa era Giona. Ma non hanno guardato il fine, ma era perché Giona, la sua missione era salvare Ninive, non la sua vita, salvare Ninive. Ecco la missione di Giona. Ecco che allora Giona viene buttato in mare come Gesù Cristo e preso da questa balena, ingoiato dalla morte e poi sputato fuori di nuovo, che già immagine di Gesù Cristo, di nuovo, per la salvezza di Ninive. Dobbiamo capire la missione. Addirittura deve fare una tempesta perché Giona capisce la sua missione. Ammazza Dio. Dio mi ha detto di andare a Ninive, ma io sto scappando. Ecco perché Dio c'è stata la tempesta. Ecco perché sono stato preso dal pesce. Ecco, capite? Giona comincia a capire tutto. Così anche Davide comincia a leggere la sua vita agli occhi della parola di Dio. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Per questo in questo momento, vedete, sto richiamando molto per poter veramente, molti di voi fate un cammino di fede, se no non c'è niente, non ho altra cura. La Chiesa non c'è altra cura. Se vuoi guarire, devi capire la tua missione, devi essere a contatto, fatti buttare del fango sulla tua sensibilità. Non è facile. Non so se è terribile toccare gli occhi a un cieco, è la cosa più il disprezzo più enorme che può fare un cieco, perché è la parte più sensibile, gli occhi, e tu lo tocchi. E quando tu metti la mano a qualcuno e gli tocchi, e metti il dito nella piaga, si dice, no? La parte più sensibile di te. Tante volte, come vuoi fare a tuo marito, a tua moglie, sa quella parte debole e tu affondi e vai ancora di più, o la parte debole dell'altro, affondi fino a fare male, la parte più sensibile. Attenti a questo. E Cristo fa questo gesto, la parte più sensibile, fa del fango. È chiaro che vada a sporcare. È chiaro. Vedete, tutte la catechesi, in un certo senso, è farvi vedere che hai bisogno di lavarti. Cioè, farti vedere il bisogno della tua fragilità. Queste sono state le catechesi di questo tempo. Farti vedere la tua fragilità, che siamo poveri, che da soli la nostra vita non la possiamo portare avanti. E noi cerchiamo sempre una soluzione. E invece Dio ti sta chiamando a un'opera sua, perché si compie l'opera di Dio. Tu devi capire qual è l'opera di Dio per te. Io non la so. E ne faccio qui l'indovino, né il mago, né niente. Non lo so. Io so una cosa, che se tu entri nella Chiesa e fai e ti fai servire, infatti dice, ricordate il quarto segno, qual è? Dategli voi stessi da mangiare, fateli sedere a gruppi di 50-100, passate e date voi stessi da mangiare. Ammazza, mangiarono e ne avanzò. Questo dobbiamo vedere. Avere, e quando poi vedete il Vangelo di Giovanni, poi finisce sotto la croce, c'è Giovanni e la Vergine Maria. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Ecco, in quel momento Cristo stesso ci consegna la Chiesa come nutrimento per la nostra salvezza. Per capire la tua missione devi stare a contatto con questo fango e la saliva, cioè con la tua storia. Se tu esci da questo, la tua storia non la capisci, e cerchi sempre, come abbiamo detto in tutte queste catechesi, te lo ripeterò sempre, sempre di scappare dalle tue sofferenze, dalle tue nevrosi. Stai scappando dalla tua fragilità, non vuoi. Israele non voleva la fragilità, scappava, voleva un Dio, ecco, ma questo Dio che non si vede, che non c'è, che dobbiamo obbedire a Lui, che costantemente ci dice di camminare nel deserto e si lamenta contro Mosè, Dio non c'è. Alla fine dice, ma quale Dio è Dio? Facciamoci noi un Dio. Quando nasce l'idolatria, che parlava oggi, l'adulterio della chi c'è stato oggi a messa, anche sono tutti questi Vangeli che troviamo nella prima, seconda, terza, quarta e quinta, e poi nella Domenica delle Palme, e poi per arrivare alla Pasqua, sono tutte in chiave di iniziazione cristiana, per cercare la fede, soprattutto l'anno A ancora più terribile. Infatti dice, quando ci sono catecumeni per essere preparati al battesimo, la Chiesa dice consigliate l'anno A, perché è proprio un itinerario di fede, perché il catecumeno possa arrivare alla fede, alla sua professione. Infatti vedete che il cieco di Nazareth viene lui stesso, viene messo davanti alla professione di fede. Vedete come Cristo fa questo segno. Vediamo se riusciamo a leggere. Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Allora, questo dobbiamo scoprire tutti quanti noi, la nostra missione. Se io scopro la mia missione, io capisco, io pure tante volte ho scoperto, ma perché Dio mi ha chiamato in un seminario? Ma perché Dio da Roma mi ha portato a Civitavecchia, a Campo dell'Orco, da Campo dell'Oro prima, quando io non volevo assolutamente, ma stavo tanto bene lì, ma perché? Ma perché? Per voi, perché ho incontrato voi. Se io rimanevo con la mia idea, quando ho capito quella mia sofferenza di passare da una parrocchia all'altra, perché dovevo incontrare te e ti dovevo annunciare questo? Dovevo incontrare te e dovuto passare quella sofferenza. Ora la capisco. Felice colpa che meritò un così grande Salvatore. Sì, felice colpa. Dobbiamo questo. Devi capire la tua vita. Allora tutto ha questa una luce. Tutte quelle sofferenze da piccolino che ho fatto, perché Dio mi stava preparando a una missione, mi stava preparando a portare un annuncio, a recare ai poveri un lieto annuncio. Tu, anche tu sei chiamato, tu devi capire la tua missione. La tua missione non è fare soldi, accumulare, Questa è la tua missione? È morire. Assolutamente. Tu devi scoprire qual è la tua missione. La bellezza che il Signore ci ha donato. Non è, Dio non ci ha chiamato a fare soldi, a stare bene, a stare di pancia. Ma la nostra missione è di annunciare: chi si cerca in questo mondo la vita la perde, chi perde la vita per amore mio la troverà. Questo siamo chiamati noi a fare, quel poco d'acqua che noi abbiamo dentro di noi. Devi scoprire qual è la missione che il Signore ti ha donato, e allora sì che potrai avere lui. Andò, si lavò la piscina di Siloe e ci vede, ci ha visto, e quando ritorna, perché poi gli accuso, guardate, mentre i farisei e i giudei che erano ciechi, invece di guardare il segno che l'avevo guardato, che l'avevo guarito, che guardano, perché di sabato non si poteva. Guardate, quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini, quello che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è quello che era seduto a chiedere l'elemosina. Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, gli assomiglia. Quando noi siamo in credo, non ci vogliamo credere. Sì, ma mi sembra di no, mi sembra che ho toppato. Alcuni dicevano: no, è lui. Altri dicevano: no. E egli diceva: quello diceva, so io. Quello diceva: ma sono io, ero io, cioè, ero quello. Ma non erano incredibili. Sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Ecco, qui, in questo momento, ecco, lo chiama a fare la sua professione di fede. Vedete, non importa più la sua cecità. Lui non importa che lui era cieco. Ora quello che importa è incontrare l'uomo e professare l'uomo che gli ha aperto gli occhi. Incontrare Gesù Cristo. Quello. Diceva: ma come ti furono aperti gli occhi? E gli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, ha sputato, ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe a lavarti. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Risposero: non lo so. Parola del Signore. Non possiamo continuare più perché dovrei leggere tutto il Vangelo, ma ecco, vedete, scoprire la tua missione. Questo poi lo rifaremo quando riprenderemo di nuovo i segni, ma scoprire qual è la tua missione, la tua inviata, la piscina di Siloe, che significa inviato. Tu, se non hai chiaro la missione che Dio ti ha dato su questa terra, su questa vita, tu non puoi mai capire niente. Qual è la missione? Che ti sposi? Bene, sono d'accordo che ti sposi. E mo che sei rimasto vedovo, che fai? Mo ti spari? Perché è finita la missione. Che fa? Fare figli? I figli si sposano, se ne vanno. E beh, quella è la tua missione. E se figli Dio non te ne dà, che fai? Ti spari? Che fai? Quella è la missione? Qual è la tua? Qual è la missione che Dio ti ha donato? Devi scoprire qual è la missione che Dio ti ha donato. Qual è? Fare soldi? Lavorare? Vabbè, mo sei pensionato, puoi pure morire, tanto. È finita la missione. Infatti molti pensionati lavorano ancora di più perché hanno capito che la vita è breve, allora non ci vogliono stare in quello e lavorano di più. Ci sono tante gente che diviene veramente la vanno in panno. Poi dentro casa figurati, già 8-10 ore tuo marito se ne andava di casa, non lo trovi lì la mattina alla sera. Che bella gioia se non ha capito la missione. Infatti i veri litigi, non voglio allarmarvi, ma tante tragedie, non è che stiamo parlando, è successo a Civitavecchia, ha strangolato la moglie quello. cioè non è che ora passiamo, ma sono fatti che a cronaca nera. Una ti può venire qualche istinto e omicida a tutti quanti noi, e ci abbiamo a volte. Allora, qual è la missione? Vi lascio con questa domanda. Qual è la missione che Dio ti ha dato? E qual è che tu possa vedere? Ve lo dico in un certo senso. La missione che Dio ti ha donato la devi scoprire stando a contatto con la tua povertà, ma con la grandezza della parola di Dio. Con questo fango e saliva con la sua parola. Poi ti lavi, cioè di nuovo riscoprirai di nuovo il tuo battesimo, perché quell'acqua è il nostro battesimo, devi di nuovo riscoprire. Ricordati Giovanni, dobbiamo leggere in questo modo. Guardate Giovanni, e lì c'è già il centro. Infatti Giovanni nel prologo, lui presenta tutto il Vangelo, già tutto il Vangelo, già sta tutto nel prologo di Giovanni, bellissimo. Ma anche nel dialogo l'ho detto prima, come si chiama? Nicodemo, quando va a dialogare, bisogna rinascere dall'altro, ma come dice, ma come posso, io che sono vecchio, ritornare di nuovo nel seno di sua madre? Sì! Bisogna di nuovo rivivere il nostro battesimo, perché Giovanni è quello, sta parlando a cristiani, non sta parlando ai giudei. Quello che dobbiamo capire, il Vangelo di Giovanni è scritto per la comunità cristiana che sta ascoltando, che ha visto segni, prodigi, ha visto i miracoli nella loro vita, ha visto come questa parola si è realizzata nella loro vita, e quando leggono questa parola stanno capendo che Cristo sta compiendo l'esodo, che lui è questo pane della vita, la festa delle capanne, che Dio gli aveva dato la manna del deserto, e quando Cristo dice io sono il pane della vita, chi mangia di me non morirà in eterno, chi beve il mio sangue ha la vita eterna, io sono la luce del mondo, perché Dio nella festa delle capanne che ricordavano Israele, che la ricordano tuttora, fanno questi braccieri di fuoco che si illuminano, come Dio li ha accompagnati durante il cammino dell'esodo, che li ha condotto attraverso una colonna di fuoco di giorno e di notte, li guidava, mai erano rimasti al buio Israele, accesano questo fuoco, e poi come Cristo si presenta di nuovo, io sono quest'acqua, chi beve di me non avrà più sete. È il discorso anche della samaritana, donna, se tu sapessi il dono, chi ti dice dammi da bere, tu stessa ti chiedesti quest'acqua. Ecco, vedete come Dio sempre che ci chiede, ma poi è Lui che ci dà. Attenti a questa mentalità nella Chiesa. Tante volte Dio mi chiede, ma che ti chiede? Noi a Dio abbiamo dato solo la spina, ci siamo mangiati il pesce, poi abbiamo dato il resto. Tante volte quel canto, no? Offro la vita mia. Ma io ho offerto la vita, la spina offro la vita. Al Signore, chi ha offerto? Ha offerto la vita tu. Dopo che ti sei magnato, divorato come il figliol prodigo, poi vieni a offrire al Signore. I cocci ti viene a dare. E noi cantiamo quel canto tutti in estasi. Offro la vita. Come si chiama? Verbo per amore. Servo per amore. Va bene. Coraggio. Oh, 7:30, ho finito, se no vado oltre. Va bene, 8:30, scusate. Preghiamo. Vabbè, questo concluderemo questo quinto segno. Ecco, ricordatevi.